Riprendiamo il discorso dalla settimana scorsa, no? Ossia, avevamo visto alcune cose che riguardavano molto, molto sommariamente, molto velocemente il linguaggio, ossia come si impostano, come si scrivono le notizie, i servizi. Io avevo detto che bisognava distinguere tra i servizi informativi e i pezzi cosiddetti, le note di commento, gli editoriali, che lì insomma il discorso è tutto diverso. Circa la necessità, che è una delle peculiarità del linguaggio giornalistico, la necessità di essere molto, molto semplici, molto chiari, molto comprensibili in quello che si scrive, pensando alla capacità di comprensione, di assimilazione, insomma, di intelligenza anche di un lettore normale. Si diceva che il linguaggio politico è quello che ha corrotto più di qualsiasi altro, c'è anche il linguaggio tecnico, il linguaggio economico, ma il linguaggio politico è quello che ha portato nel gergo giornalistico certi neologismi o certi modi di dire e di esprimersi che sono diventati un pochino comuni, ma che rimangono sempre molto ermetici. Certe volte sembra un linguaggio quasi cifrato che debba essere tradotto, no? E riportato in termini, direi, normali. Esempi di questa corruzione del politichese, di questo tipo di linguaggio, si possono trovare tutti i giorni. Io ne ho uno che è molto bellino, sia De Mita ha pubblicato un volume che raccoglie certi suoi scritti, certi suoi discorsi. Presentando questo volume se l'è presa un po' con i giornalisti che, secondo lui, rendono difficile capire la politica. Allora un collega, Michele Serra, rivoltando il discorso, tanto per vedere chi è che rende difficile capire la politica, in un pezzo qui su Epoca di un paio di settimane fa, riporta una citazione, potrebbero essere infinite, no? Che dice, ecco, esempio, dice, a pagina 11 di questo libro, no? Nel sistema democratico la regola fondamentale delle istituzioni e il criterio decisivo di legittimazione della regolamentazione del potere non può che essere il riconoscimento degli spazi e degli ambiti di libertà maturati a livello di persone e in chiave di comunità, con la consacrazione di una giustizia intesa come realizzazione degli equilibri di una pari dignità e condizione tra uomini liberi e come sviluppo dell'intera società nella liberazione di ogni forma di oppressione. Uno legge e dice, ma adesso traduciamo, no? Vediamo cosa vuol dire. E vuol dire delle cose molto, molto, molto semplici. Vuol dire che in un sistema democratico la regola fondamentale che deve guidare le istituzioni e la regola che rende le istituzioni legittime è soprattutto il rispetto e, direi, l'arricchimento della libertà. E la libertà vale sia per le persone che per le comunità. C'è una libertà individuale e una libertà collettiva da difendere, no? e da proteggere. Una libertà che derivi da, dice, equilibri di una pari dignità e condizione tra uomini liberi. Libertà, per forza, tra uomini liberi, perché se non è tra uomini liberi, no, la libertà non esiste. Ecco, ma una libertà che voglia dire anche dignità e modo e possibilità di vita pari, no? Che offra a tutti le stesse possibilità. Ora, un concetto di questo tipo, se voi lo sviluppate, diventa comprensibile, ma se viene racchiuso in un periodo unico, senza interruzioni, tutto basato sui neologismi regolamentazione, consacrazione, condizione, liberazione, oppressione, ecco, istituzione, questo modo proprio pedestre, no, di scrivere, diventa assolutamente incomprensibile. Allora, è chiaro che il giornalista Buongioco, dicendo nel dire che De Mita, pensi prima a rendere chiara lui la sua politica, poi dopo i giornalisti vedranno di trasmetterla in termini altrettanto chiari. E sempre in questo campo, una volta che si è letta questa cosa, non sembra più così strano poi quello che Arbasino, in un momento così di capriccio, aveva pubblicato su Repubblica, che è una presa in giro appunto di un certo linguaggio. Innanzitutto ci vuole un chiarimento, una riflessione più approfondita. Sarebbe assai grave e appare singolare aprire un dibattito, verifica della modifica degli assetti, misura, ponderatezza, circospezione, chiare, fresche scelte e coerenti impegni, analisi della strategia, sintesi della tattica, trarre riflessioni dalla discussione sulla flessione, aprire una discussione sulla flessione della riflessione, e via. E va avanti così, divertendosi per questo spazio, no? A mettere insieme dei vocaboli che entrano, che appartengono al linguaggio normale politico e che, messi in questo modo, non vogliono dire assolutamente niente, ma che si trovano in ogni discorso di uomo politico che non abbia la capacità di chiarezza che hanno avuto i pochi uomini politici. E nei discorsi a Montecitorio, quello che era il più limpido, il più chiaro nell'esposizione era Pietro Nenni. Vedete, vabbè, quello è morto, un padre della patria e del socialismo, che però, avendo questa formazione un pochino ottocentesca, quando parlava costringeva a stare attenti. Adesso, se voi sentiste i discorsi che si fanno alla Camera durante i dibattiti parlamentari, quando parla anche un leader di quelli grossi, a meno che non spari qualche cosa così di clamoroso, sembra che facciano apposta per allontanare l'attenzione e non per provocarla, perché è difficile seguirli, uno si stufa, poi non ci sta più dietro, ecco. Allora aspetta ad avere i giornalisti dita da sala stampa, aspettano ad avere il resoconto stenografico, perché così, con il testo scritto, stampato, possano cercare di trovare la cifra, no? Il senso di quello che si voleva dire. Ma a parte queste cose che capiteranno, faranno parte anche di un certo vostro impegno, se quando, insomma, farete i giornalisti, il discorso sul linguaggio porta anche a un altro discorso che è molto, molto delicato e che bisognerebbe sviluppare, ma molto, molto a lungo, e sul quale io posso dirvi soltanto alcune cose, molto come indicazioni, ma niente di più. Cioè, il discorso sui contenuti, sulla struttura, e quindi sulla obiettività, l'imparzialità, l'aderenza alla realtà o alla verità delle cose. Allora, qui bisognerebbe dire che la perfetta obiettività nel lavoro giornalistico, in senso assoluto, considerando l'obiettività come una sorta di categoria, insomma, non esiste. Gli ostacoli alla obiettività sono alcuni, sembra un gioco di parole, alcuni sono obiettivi, ossia esistono proprio per se stessi e non c'è niente da fare, altri invece sono intenzionali. Prima di tutto, lo stesso iter, no, che l'informazione fa, diventa un ostacolo all'obiettività, perché deriva sempre dal lavoro di una persona il quale o è stato testimone o ha raccolto quella notizia e attraverso i canali semplicemente così normali giornalistici l'ha trasmessa e l'ha mandata in giro fino ad arrivare sui tavoli delle redazioni dei giornali. Voi sapete che quando anche in un caso di cronaca nera si trovano due testimoni dello stesso fatto, mai quei due testimoni che hanno visto la stessa cosa riferiscono quello stesso fatto negli stessi termini. C'è sempre qualche cosa che uno ha visto, che l'altro non ha visto, uno l'ha visto in un modo, quell'altro l'ha visto in un altro. Ora, questo direi dato umano esiste anche alla base dell'informazione giornalistica. L'informazione di base è quella fatta dalle agenzie, no? Anche se arriva immediatamente da capo al mondo al giornale, però è sempre una persona, è sempre uno come voi, il quale conoscendo, avendo o assistito di persona o avendo avuto una certa informazione, la trasmette, e la trasmette nel modo che appartiene al lavoro di umano, che può sempre essere suscettibile di una insufficienza, di una mancanza. La seconda, un altro ostacolo alla obiettività sta nella scelta, nella valutazione delle notizie e nella necessità di sceglierne alcune piuttosto che altre. E anche lì la completezza, a farsi benedire, evidentemente, perché non si può fare una informazione completa di fronte a migliaia di notizie che arrivano tutti i giorni. E l'obiettività trova un ostacolo nella difficoltà proprio di scelta e nel concorso in questa scelta di una valutazione personale che il giornalista fa, non potendo dimenticare quali sono le sue inclinazioni, la sua cultura, i suoi pensieri, il suo modo di giudicare e di vedere le cose. Questo non si può negare, non si può, perché un giornalista non può diventare una macchina, no? Una specie di robot che automaticamente ha, per, non lo so, per opera dello Spirito Santo o di qualche computer, la nozione esatta. C'è sempre un intervento personale. Un altro ostacolo all'obiettività deriva dal fatto di dovere quasi sempre pubblicare l'informazione così di base come avviene, ma riscriverla o mettere insieme tante informazioni in modo da ricavarne un servizio che sia organico, coerente, che abbia una sua linea di sviluppo. E allora qui il discorso diventa più delicato, perché in questo caso c'è un grado, uno sforzo di obiettività che può essere fatto, e ci può essere anche una intenzione di non obiettività che il giornalista coscientemente, no, applica. Quindi lo sforzo di obiettività in che cosa consiste? Consiste nel cercare di non nascondere intanto nessuna informazione che riguardi quel fatto, perché basta nascondere un particolare e l'obiettività non esiste più. Si tratta di redigerla in maniera da non modificare la portata, il senso, il significato, quel significato che il lettore può farsi leggendo, mediante degli interventi anche lessicali, linguistici. Basta poco, basta un aggettivo, no? Un aggettivo che dà l'impressione di una situazione che forse non è autentica, no? Ecco, questo feroce intervento del tale, no, in un discorso politico, che magari non era feroce, ma basta metterci una insistenza di questo tipo per modificare i criteri di giudizio e quindi il risultato obiettivo della informazione. Qui le cose sfuggono anche un pochino dalle mani del giornalista, il quale poi, essendo inserito in una struttura che è quella del giornale, no? Che ha un certo tono, un certo carattere, ha anche una opinione, perché il giornale è uno strumento che si costruisce ubbidendo anche a certi indirizzi e a certi orientamenti politici. Ogni giornale ha un proprio indirizzo. Allora il giornalista certe volte, molto spesso, per lo scrupolo di essere coerente con l'indirizzo, quello che si chiama l'indirizzo del giornale, è portato ogni volta che gli si presentano dei fatti che si prestano a questo ad accentuare in modo da renderlo più adeguato o più tollerabile da parte del proprio giornale. Voi confrontate, non so, Repubblica e il giornale di Montanelli, su certe cose voi vedete che il resoconto parlamentare fatto, non so, da Giorgio Rossi su Repubblica o fatto da quell'altro, il resocontista, adesso mi sfugge il nome, del giornale, è proprio come linguaggio, perché il fatto per se stesso è quello che è, ma proprio nel racconto di quel fatto come linguaggio voi trovate delle accentuazioni che dipendono proprio da questa impostazione strettamente così conservatrice, con certi direi chiodi fissi, no? Che il giornale ha, che Montanelli impone e vuole, e così d'altra parte su Repubblica in senso diverso, no? Ma analogamente come risultato. Sicché si può dire l'obiettività in assoluto è così un ideale che raramente si riscontra in un servizio giornalistico. Quello che invece è possibile da parte del giornalista, più che l'obiettività in questo senso, no, intesa in assoluto come categoria dello spirito, no, come la libertà, la giustizia, l'onestà, eccetera, è l'imparzialità. Allora, l'imparzialità è un'altra cosa. Se io espongo e illustro tutti gli elementi di un certo fatto, sono imparziale perché offro al lettore tutti gli strumenti per farsi da sé un giudizio su quel fatto. Poi io posso interpretare il fatto dandogli quei significati che, secondo la mia sensibilità, secondo la mia posizione politica, secondo, non so, la mia capacità professionale, tutto quello che volete, ecco, possono essere, secondo me, quelle interpretazioni possono essere le più plausibili o le più aderenti al fatto, insomma, per se stesso. Però se io non metto il lettore in condizione di farsi da se stesso anche un giudizio che non sempre può concordare con il giudizio del giornalista che interpreta quel fatto, allora io non sono obiettivo, sono parziale, ossia non ho rispettato l'imparzialità. Quindi se l'obiettività come la verità è un traguardo così, no, che si raggiunge non so, il giornalista santo, ecco, è sempre obiettivo, forse perde anche il posto qualche volta, no? Perché l'obiettività in assoluto può anche creare delle discordanze tra l'orientamento dello strumento nel quale lavora e lo scrupolo, no, di rispettare proprio la verità. Quindi se l'obiettività ha questa, direi, questa visione così un po' utopistica, l'imparzialità è una virtù che è lecito pretendere nei giornalisti, perché non è impossibile essere imparziali, perché i dati di fatto, gli strumenti di informazione su qualsiasi fatto, di cronaca, politico, di tutto, oramai, data l'abbondanza della informazione plurima che arriva da ogni parte, questi dati esistono. Quindi se non si utilizzano è perché non si vuole utilizzarli, non perché non esistono. Perché se non esistessero la colpa non sarebbe, no, del giornalista, ma esistono. Un'altra deduzione a tutto questo che si potrebbe fare, allora, è lecito nei giornali è lecito il fatto che i giornali esprimano certe opinioni politiche, oppure i giornali devono essere così in un certo senso asettici? No, è lecito, almeno si è d'accordo tutti nel mondo giornalistico italiano, è lecito il fatto che ogni giornale esprima e illustri e sostenga e difenda certe posizioni politiche, purché lo dica, ossia purché sia chiaro qual è la posizione, quali sono i principi, no? Quali sono le idee, anche politiche, naturalmente essenzialmente politiche, che il giornale intende nel suo insieme, nella sua organicità, sostenere e difendere. È un cattivo giornalismo quello che vuole nascondere pur facendo questa cosa, nascondendola, camuffandola, no? Così, diventando più ermetico e poco, però insinuando poi certe cose. L'insinuazione e non la dichiarazione netta, precisa, specifica, insomma, l'insinuazione e il nascondimento. Un nascondimento fraudolento, ecco, quello è cattivo giornalismo. Invece il fatto di anche interpretare certi episodi, certi fatti in base ad un proprio orientamento politico è perfettamente lecito per un giornale, purché lo si dica, purché lo si sappia, purché questa interpretazione sia esplicita e non camuffata. È chiaro che questo vale non soltanto per i giornali politici, i giornali di partito, è chiaro che lo fanno il loro mestiere, ma vale proprio per tutti i giornali, i cosiddetti giornali di informazione, no? Questi giornali indipendenti che poi non sono affatto indipendenti. E su questa, direi, su questa regola, su questa norma, che appartiene alla deontologia professionale, non si fa molto parlare oggi di deontologia, deontologia che è l'onestà, insomma, professionale, è lo scrupolo delle responsabilità e quindi di tutti gli impegni che la responsabilità professionale porta nell'esercizio della propria professione. Ecco, questo fatto della così dichiarazione aperta di propri intendimenti politici, anche di testata, anche del giornale, è ammesso da tutti i direttori, non c'è più nessuno che lo nasconda. Ci sono dibattiti, io l'ho anche ritagliati, e quindi si potrebbero leggere e discutere, no, dichiarazione per dichiarazione, i vari direttori che cosa hanno detto, ma sono cose che si possono fare in un mese di corso, no? e non in poco tempo. Ora, la distinzione tra il fatto e le opinioni non sempre è nettamente possibile, però spesso è possibile. Se il giornalista ha lo scrupolo di rendere chiaro il fatto nei suoi dati di fatto, nelle sue circostanze, così come è avvenuto, poi può essere legittimato ad esprimere le proprie opinioni su quel fatto, però non ha nascosto al lettore la sostanza dell'imparzialità che si diceva prima. Il vizio del giornalismo italiano, no, un vizio generalizzato, è quello di mescolare invece opinioni e fatti e notizie in maniera che sia difficile per il lettore togliere, no? Distinguere bene le notizie che delineano quello che è accaduto dalle opinioni di chi illustra e di chi esprime questa cosa. E questo modo di confondere è un vizio che deriva da una vecchia abitudine al giornalismo italiano, che era l'abitudine del pastone, no? Voi avete sentito parlare, cioè, il pastone. Il pastone è quel servizio politico che mette assieme tutto e proprio mescola tutto come se fosse un pastone, e che veniva usato dalle redazioni romane quando mandavano i servizi alle redazioni centrali dei loro giornali, ed erano costrette a raccontare fatti di natura diversa, di carattere diverso, però legandoli con un frattanto e intanto, ecco, mentre succedeva questo però accadeva anche quest'altro, mettendo insieme fatti politici, sociali, sindacali, in un bel pastore. Il pastone, confuso in questo modo, ecco, consentiva o diventava una tentazione anche per infiorarlo con delle opinioni, opinioni che erano introdotte dentro proprio nel modo stesso di scrivere. Una cosa molto, molto, molto semplice, perché bisognerebbe avere così sotto mano gli esempi e vedreste subito, no? Ma avevamo visto la settimana scorsa che i giudici che si erano occupati del caso Moro intendevano interrogare il ministro dell'interno di allora, no? Rognoni, il capo della polizia, Coronas e compagnia, per via della faccenda di via Montalcini, la prigione in cui Moro era stato tenuto. Se uno incomincia il servizio dicendo: ecco, può darsi che finalmente i misteri che finora hanno circondato la sorte di Moro, le reticenze che gli organi di polizia hanno sempre mantenuto su come sono venuti i fatti, gli intrecci tra P2 eccetera, può darsi che tutto questo venga finalmente chiarito. I giudici interrogheranno questo. Uno incomincia così ed è già espresso l'opinione, non avete il fatto, no? Se si incomincia a dire il fatto è questo, i giudici interrogano questi, le cose che i giudici vogliono accertare è perché quella segnalazione non è stata seguita, no? Non è stata seguita perché Rognoni dice questo, il capo della polizia dice quest'altro, l'ingegnere, l'avvocato Martinetti, no? Dice questo, il ministro Gava ha detto quest'altro. Secondo noi, sotto tutto questo deve esserci stato qualche motivo che abbia magari ostacolato il raggiungimento che poteva essere allora possibile di quell'obiettivo di polizia. Questo è un modo corretto di dare l'informazione. Ma se uno incomincia introducendo immediatamente come prima cosa, come hanno fatto, prendete i giornali di quei giorni e quasi tutti hanno fatto così, no? Alcuni accentuando di più e altri meno. Allora si incomincia il servizio esprimendo un'opinione, che è sempre un'opinione personale, perché questi misteri, queste reticenze, questi intrecci di complicità, no? Non lo so, forse qualche cosa c'è stato e forse no. Comunque non esiste obiettivamente, qui il dato obiettivo, nessun fatto che comprovi né reticenze, né omertà, né complicità. Allora sono dei sospetti, il sospetto è un'opinione, è una eventualità, non è un dato di fatto. Allora bisogna dire che è un sospetto, che è un'eventualità, ma che finora non corrisponde. Ossia lo scrupolo della imparzialità e dell'obiettività nei casi concreti come questo si rivela immediatamente. Poi ci sono tutti i casi politici, no, della vita politica quotidiana, dove la non obiettività o l'intenzionalità o l'opinione camuffata da fatto, ecco, diventa più difficile anche da decifrare, perché per forza lì, ecco, il linguaggio è meno evidente, meno clamoroso e quindi anche più confuso, è più pastone, ecco, è più mescolato. Quindi queste sono solo indicazioni, insomma, no? E poi tanti altri casi, insomma, che vi si presenterebbero se voi lavoraste giorno per giorno proprio in una giornata. Poi accanto a questo problema c'è quello dell'affidabilità del giornale, dell'attendibilità globale. Ogni giornale ha un grado di affidabilità e di attendibilità un pochino diverso. Può essere curioso vedere che in un sondaggio fatto tra un campione che era fatto da giornalisti che si occupano di politica, imprenditori imprenditori proprio economici e gente normale di cultura, ma comunque estranea al giornalismo, sulla attendibilità di un certo numero di quotidiani italiani. Il risultato globale è stato che il più attendibile era Repubblica, seguito dalla Stampa e dal Corriere. L'ultimo era Il Giornale e Il Messaggero di Roma. È una cosa strana, perché questo Messaggero, che è un giornale che una volta ha avuto una fama, insomma, notevole quando era proprietà personale del Perrone, e che poi è diventato uno dei giornali pubblici, perché è proprietà Montedison, e che poi è ridiventato adesso un giornale privato perché Gardini è diventato così il padrone della Montedison, è automaticamente anche il padrone della testata del Messaggero, che ha sempre avuto in questi ultimi anni, dopo l'andata via, dopo la cessione, insomma, da parte del Perrone, una linea direi prima socialdemocratica e poi più apertamente socialista, soprattutto col direttore Emiliani. Questo giornale, che ha una diffusione a Roma e il Lazio e qualche provincia dell'Italia meridionale, ma non di più, quindi regge più sulla fama, insomma, che non proprio sul valore effettivo, e questo giornale sia proprio l'ultimo considerato, no, nella graduatoria della attendibilità, è un po' strano. Comunque, i giudizi invece per settore hanno portato a questo, che il settore dei giornalisti hanno dato un giudizio che è uguale al giudizio globale, quindi la stessa graduatoria, Repubblica, Stampa, Corriere e poi man mano gli altri fino al Messaggero. Il giudizio dato dal gruppo degli imprenditori hanno messo come più attendibile prima la Stampa, poi il Corriere e terzo Repubblica. Allora voi poteste chiedervi come mai questa disparità. Perché? Perché la Stampa è di Agnelli, il Corriere è di Agnelli e molti altri, ma che appartengono tutti alla stessa categoria imprenditoriale. Ed è naturale che gli imprenditori trovino più attendibile un giornale che loro sanno che è perlomeno vigilato, ecco, da una proprietà che è loro, no? Che appartiene al loro gruppo. Quindi anche i giudizi, insomma, su questo modo di comportarsi, insomma, dei giornali non è che siano uniformi. Però a lungo andare ci sono delle coincidenze che probabilmente si avvicinano molto a quella che è veramente la realtà, insomma, di questi strumenti. Ora, un altro aspetto del lavoro pratico, perché noi avevamo incominciato dicendo parliamo solo di cose così, no, che possono capitare anche a voi, che voi dovreste fare entrando in un giornale, che io avevo detto fino dall'inizio, è quella della titolazione, i titoli. La titolazione è evidente, sembra banale dirlo, no? In un giornale è molto importante, perché dall'evidenza e dal contenuto del titolo si ricava la prima impressione sulla importanza, sul rilievo, sul significato, no, dei fatti, delle notizie che vengono riportate. Chiaro che i titoli di prima pagina sono, direi quasi per obbligo, insomma, riferiti agli avvenimenti che si considerano, che ogni redazione, ogni direttore considera i più importanti della giornata. Se voi prendete 4, 5, 6 quotidiani e li verificate tutti, la prima pagina vedete che è la pagina che ha le maggiori coincidenze di titoli. Ci possono essere aperture di giornale diverse, no? Ossia l'articolo di fondo può essere, quando è staccato da un servizio, può riferirsi a un argomento diverso da quello di un altro giornale, perché lì l'opinabilità e la discrezionalità dell'editorialista o del direttore è assoluta, insomma, può scrivere di quello che vuole. Ma i fatti presentati in prima pagina, quindi i più importanti fatti della giornata, sono coincidono, ecco, almeno per il 70-80% da un giornale all'altro. La presentazione invece può essere diversa. Uno può presentare quel fatto d'apertura, ossia in testa, un altro di taglio centrale, che è una buonissima posizione. Uno può farlo in posizione di fondo, no? E l'altro può farlo in posizione di spalla. Voi questi modi di dire credo li conoscete, insomma, il fondo è l'apertura, che è la posizione anche in cui si pubblica l'articolo di fondo, è la parte guardando la pagina di sinistra e la spalla è la parte di destra. I tagli sono i titoli intermedi, il taglio alto, taglio medio, taglio basso, a seconda della posizione della pagina. Ma molte volte mi è stato chiesto, insomma, anche ragazzi i quali si facevano, insomma, queste conversazioni, esiste una regola per fare il titolo? Come si fa un titolo? E non esiste una regola precisa, oggi soprattutto. Esisteva più facilmente molti anni fa, quando la grafica dei quotidiani era, si assomigliava a tutte, insomma era quasi identica per tutte. Direi che fino alla nascita del Giorno a Milano, no? Nel 55-56, e poi molto più tardi alla nascita di Repubblica, il modello di impaginazione e quello, il giornale che tutti imitavano era il Corriere della Tutti gli altri giornali erano copie del Corriere della Sera. Allora questa uniformità, no, si manifestava anche proprio nel modo di presentare i titoli, di preparare, di coordinare, disegnare la pagina. Adesso se io avessi una lavagna vi farei vedere com'era la pagina tradizionale, il solito articolo di fondo, un bel titolo centrale, un piccolo articolo di spalla con una fotografia, magari sotto la fotografia il primo taglio alto, no? Un altro titolo a quattro colonne, di fianco uno a tre, poi sotto un titolo su quattro o cinque colonne che spezza in maniera da evitare il verticalismo, no? Ecco, quindi i titoli sempre incrociati così, e il fogliettone, molte volte si faceva, che era quel titolo basso, molto, molto lungo e con un testo non molto alto, che si chiamava fogliettone perché derivava dal feuilleton francese, che era il modo di pubblicare i romanzi a puntate nell'Ottocento, no? Una puntata al giorno veniva pubblicata sempre nella stessa posizione. E questa era la formula grafica. Ogni titolo poi aveva degli ingredienti che erano sempre quelli, erano doppio, ossia l'occhiello in alto. Il titolo vero e proprio, che poteva essere su una riga o su due righe, e il sommario. Basta, quello era il titolo classico. Qualche volta, se gli argomenti del servizio erano numerosi e quindi non potevano essere compresi in questa formulazione, si usava il catenaccio, ossia sotto il sommario si vedeva un'altra riga, più piccola però della riga di titolo vera e propria, con un altro elemento, no, un'altra informazione. Oltre questa forma non si andava. Si potevano fare delle piccole variazioni, si poteva non fare l'occhiello o non fare il sommario e quindi rendere più snello il titolo, ma sempre giocando su questi tre elementi, occhiello, titolo, sommario. L'occhiello è la presentazione, no? Di solito conteneva e contiene anche adesso un elemento di cronaca. Il titolo dovrebbe essere una indicazione di contenuto o di valutazione del contenuto. Se voi guardate il giornale di stamattina sull'esito dell'incontro tra Reagan e Gorbaciov, i titoli sono quasi tutti di valutazione sull'incontro, non del fatto che è finito. Un incontro così a chiaroscuro, un incontro non che sia fallito, che però non ha ottenuto quello che si riprometteva, insomma c'è una valutazione. Il sommario dovrebbe essere la sintesi, no, di tutti i contenuti del servizio, messi così per frasi semplici, una specie di sommario, di indice, ecco, del contenuto. Ora, il giornale che oggi rispetta ancora in maggior misura questa formula classica, tradizionale, storica, insomma, del titolo, è La Stampa. Gli altri giornali, per una ragione o per l'altra, hanno modificato quasi completamente. E direi che il via a questa rivoluzione grafica, no, è incominciata appunto con Il Giorno qui a Milano molti anni fa, ma Il Giorno ha avuto pochi seguaci allora. Il Giorno è stata una grossa novità, perché per la prima volta presentava in Italia un giornale diverso dal Corriere della Sera e che era fatto sullo schema del Daily Telegraph inglese e quindi con l'impaginazione anglosassone, che era un po' presso poco quella di oggi, però più contenuta, più schematica, meno confusa. Adesso ci sono troppi titoli e poco contenuto nel giorno, no? Se vedete anche le pagine interne, certe volte sono una follia, perché sono, non so, 80% di cose, di titoli a caratteri enormi e sotto ci sono 4 righe di testo. Insomma, quindi c'è una esasperazione, no, di questa formula, che diventa poi confusa, non si legge, non ha un carattere. Ma il colpo più grosso che a questa tradizione è stato dato invece da Repubblica. Ed è, certe volte spiace di dover fare sempre riferimento a Repubblica, ma è veramente il fenomeno giornalistico italiano, comunque si giudichi poi il contenuto e il valore, insomma, del giornale. Perché? Perché Repubblica ha inventato una grafica che non è la grafica anglosassone, non è la grafica tradizionale italiana, è veramente una invenzione di un disegnatore, no, di un grafico, di un esperto, che ha trovato quella formula perfezionandola nel giro appunto di 10 anni, fino ad arrivare a oggi, alla misura che viene usata oggi e che credo sia difficilmente modificabile oramai, è così, è stabilizzata. Ora, i titoli di Repubblica non seguono lo schema occhiello titolo sommario. Perché? Perché essendo disegnati in spazi diversi, non essendo tutti compresi e limitati nella fascia del titolo tradizionale, permettono di fare un elemento del titolo in un certo modo, una testata che dà l'indicazione cronistica, no? Il titolo su una riga, su una battuta, sotto un'altra riga in corsivo, poi una terza riga in tondo, magari a caratteri diversi. Insomma, sono giocati questi titoli da un punto di vista di disegno grafico in maniera da consentire anche una varietà di contenuti molto maggiore dei titoli tradizionali, che erano vincolanti. Per forza, quei titoli di allora erano narrativi, ossia raccontavano, perché non si poteva giocare sul titolo slogan, sul titolo sorpresa, sul titolo allarmistico, no, dovevano essere per forza, per ragioni proprio anche tipografiche, era proprio il caso che la tipografia condizionava anche il contenuto. Io quando, in quegli anni in cui ho diretto la Gazzetta del Popolo a Torino, io, per differenziarmi dalla stampa, io ho costretto per 4 anni i miei redattori, i quali qualche volta mi avranno anche detta la loro, a fare le 2 righe di titolo sempre uguali, cioè uguali come corpo, ossia 2 righe di titolo in corpo 48 voleva dire che ogni riga doveva avere lo stesso numero di lettere, di battute dell'altra, no? Tenendo conto che la M è più larga della L, e allora una parola come mamma, no? E un'altra che sia, non so, Lidia, ecco, hanno lo stesso numero di lettere, però lo spazio occupato da mamma è molto maggiore di quello occupato da una parola che abbia dentro gli e l, no? Che sono lettere più strette. Il redattore doveva contare titolo per titolo il numero delle lettere, metterle, insomma armonizzarle anche tenendo conto del risultato tipografico. E poi capitava che il proto veniva e diceva: cambiatemi un po'. Perché aveva questa coerenza, uniformità, direi, di stile. Però i redattori dovevano faticare molto, c'erano certe volte su certi pezzi che il titolo non veniva fuori, allora si diventa matti perché non si riesce a combinarlo. No? Poi dopo alla fine, ragionare, deve andare in macchina, il titolo deve venire fuori per forza, insomma, no? E ci si riesce sempre. Ora, a parte queste caratteristiche grafiche che voi potete verificare su giornali, domattina prendete un po' di giornali e vedrete che il Corriere da qualche tempo, ma da poco tempo, in questa sua specie di rincorsa alla Repubblica, no? Perché è una cosa incredibile come si rincorre. Avete visto, adesso fa la pagina delle opinioni con la vignetta, anche il Corriere, che non ha mai fatto, perché Repubblica ha incominciato prima con Forattini, poi con gli altri, Giannelli e via, ad avere sempre tutti i giorni la vignetta satirica, insomma. Ma è veramente questo modo di tentativo di imitazione che anche certe volte è anche un po' ridicolo. Vedrete che il Corriere fa la maggior parte dei titoli con un occhiello, una riga di titolo su una riga, il titolo su una riga, e una seconda riga con più parole, quindi a un corpo più basso, in corsivo. E poi, a volte sì, a volte no, il sommario sotto. Ma sta diventando, direi, uniforme e monotono questo modo, perché è come... come quando le cose si ripetono troppo, diventano monotone, no? Se voi guardate qui, guardate, in prima pagina queste due, una riga e quella sotto in corsivo, una riga e sotto in corsivo. Se guardate dentro, ogni pagina questa, la riga è sotto in corsivo. Ecco, i titoli importanti sono fatti con questa riga, ecco, questa, così, no? Ecco, ora questa qui. 3-4 titoli, 2-3-4 titoli ogni pagina, fatti tutti con questa formula. Ma a parte, direi, queste cose che riguardano la grafica, e poi il contenuto dei titoli. I titoli riusciti sono quelli che riescono a dire in quelle poche parole e quelle pochissime frasi che costituiscono l'occhiello e il sommario, riescono a completare l'informazione in maniera che, leggendo poi il servizio, uno ha il completamento del racconto informativo, ma sa già dal titolo esattamente quello che è accaduto. Allora, il titolo è sicuro, è buono, è riuscito. A volte apposta si fa il titolo shock invece per costringere ad andare a vedere. A volte il titolo non è completamente aderente, è più esasperato o più attenuato rispetto al contenuto del servizio. A volte ci sono dei titoli completamente sbagliati. E molto spesso, anche troppo spesso, ci sono titoli che, per una sorta di vezzo, no, del giornalismo, dei nostri colleghi di adesso, giocano molto fanno i giochi di parole. Ecco, questo modo di, utilizzando tutti i giochi di parole possibili derivati dal linguaggio comune, derivati da un'opera letteraria, derivati da tutto, dal linguaggio sportivo. Quanti titoli dopo la pubblicazione Una morte annunciata, no, di García Márquez, quanti titoli con il disastro annunciato, tutto annunciato, la Valtellina l'anno scorso era questa alluvione annunciata, il disastro annunciato, ed era solo il ricordo del titolo del romanzo. Di queste cose indietro tutta, ecco, che cosa ha fatto quell'indietro tutta? Adesso avanti tutta, indietro tutta, ecco, si gioca. C'è proprio la moda, no? A periodi c'è la moda di alcune parole che vengono ripetute nei titoli, e poi ci sono dei modi quasi obbligatori. Se voi leggete le cronache degli scioperi, no? Di adesso trovate appunto linea dura, perché ecco, la posizione ferma dell'ente Ferrovie dello Stato è linea dura, la posizione ferma di Galloni è linea dura di Galloni contro... come se non si riuscisse a trovare un altro modo di indicare quella situazione, no? Quel fatto. Ora io ne ho qui un campionario di titoli tutti abbastanza recenti. Qui uno dice: Consiglio di Gabinetto esamina oggi come recuperare 7.000 miliardi. Nel cilindro del governo il superacconto fiscale. Allora, il cilindro è non il cilindro, ma il cappello a cilindro del prestigiatore, dal quale il prestigiatore tira fuori il coniglio, no? Ecco, quindi un titolo di questo genere, con un linguaggio preso da questo modo di dire, lascia pensare che il modo di ritrovare questi soldi sia quasi come un gioco di prestigio, ma poi alla fine salterà fuori il superacconto finale, sia un'altra tassa, ecco, da pagare. Scuola avanti piano, indietro tutta, avanti tutta, questa volta avanti piano. Qui c'è: il sindaco di Pavia retrocede in Serie B. Può essere un titolo apparentemente simpatico, no? E il fatto è che nella lista per le elezioni di Pavia, le amministrative di domenica scorsa, no? Il sindaco in carica è stato messo in lista non come primo, ma come secondo. Allora, siccome questa Repubblica è uscita il 17, che era un martedì, e la domenica era finito il campionato, con l'Avellino e l'Empoli che erano retrocessi in Serie B, e quindi questo era nell'orecchio, no? La retrocessione in B, davanti a questo fatto, per fare una cosa spiritosa, il redattore che ha redatto il titolo ha messo: il sindaco di Pavia retrocede in Serie B, perché era stato messo in seconda posizione. Non ho visto poi i risultati, se sia risultato eletto con più voti o no, ecco. Ma e questo è un esempio del linguaggio sportivo, no? Che viene copiato. Un altro modo molto comune, molto molto frequente in questi anni è quello di fare il titolo virgolettato, e questo è una forma abbastanza facile, abbastanza comoda di fare il titolo, ossia si prende una citazione, si mette tra virgolette, no? Naturalmente si dichiara, si scrive chi l'ha detta, e il titolo è fatto, si attribuisce, non c'è bisogno di sforzarsi nel condensare la notizia, nel giudicarla, perché tutto è affidato ad una citazione testuale. Soprattutto nei fatti di cronaca che si prestano di più, ma anche nei fatti politici. E ad esempio un titolo, virgolette aperte, signora, Roma non è razzista, le porgiamo le nostre scuse, chiuse le virgolette. È una frase attribuita al sindaco di Roma, Signorelli, come scusa per quella signora etiope o somala che non aveva trovato da sedere, no, sull'autobus, e anzi un signore aveva detto si alzi perché qui si sedono solo i bianchi, è proprio così. E quella aveva denunciato questo fatto e il signorello, davvero signore, aveva mandato un mazzo di fiori con le scuse del comune. E la frase, non è che lui abbia detto queste parole, però il senso di quello che ha detto era questo, chiuso tra virgolette. Qui di fianco un altro titolo, tra virgolette, con quel cane lei qui non entra, anche se è cieca, un altro fatto, una cieca che voleva entrare in un negozio con un cane lupo, che era il cane da guida, no? E non l'ha fatta entrare perché c'era il cartello che i cani non erano messi nel negozio. Ecco, ma chi ce n'è anche qui. Ho venduto il mio bambino, sono pentita, lo rivoglio, tra virgolette. Di fianco dice, l'anziano barone l'ha sequestrata, voleva un figlio. Anche qui una citazione di un altro. Quindi diventa sempre più frequente perché appunto è abbastanza semplice. Ecco, questo è un titolo che dovrebbe avere l'Oscar della stupidità. La stupidità e della banalità. Dunque, ecco, c'è questa macchina della Fiat che si chiama Tipo, no? E la pubblicità con la Tipo che va forte e compagnia. Allora, un titolo che dice Beethoven va forte con la Tipo. Uno pensa a una favola, Beethoven che si siede sulla Tipo, ecco, Arbore potrebbe fare la pubblicità alla Tipo col Beethoven che va, ecco. No, era un concerto molto serio, fatto qui a Milano, alla Scala, te ne dico poco, no? Con una pianista molto brava, di fama mondiale, che ha eseguito alcune, insomma, delle sonate di Beethoven per pianoforte e che ha la sfortuna di chiamarsi di cognome Tipo. È la pianista Tipo. Ecco. Allora, questo cretino che scrive Beethoven va forte con la Tipo, pensando di fare dell'ironia, no? Ecco, giocando sull'equivoco tra Tipo cognome e la Tipo, è questo un imbecille, insomma, perché non si fanno. Io mi fosse capitato quando dirigevo un giornale, ma lo facevo correre, perché non si può. Ogni fatto ha una sua dignità, anche il più umile. Figurarsi se un fatto di questo genere, con il successo di una pianista che suona alla Scala, no, può essere ironizzato in un titolo di questo genere. No, non è lecito. Ecco. E qui è Repubblica. Repubblica è il campionario del bene e del male, no? In tutto. Qui è scuola, 5.000 miliardi sul piatto. Che linguaggio è? Il poker, no? Ecco, si mette lì, ecco, chi vince, ecco, si porta via i 5.000 miliardi. Questo dice, Londra taglia i tassi, non le polemiche. E qui c'è un errore, potrete dire, ma queste sono sottigliezze. No, non è vero. I tassi di sconto, insomma, gli interessi si possono tagliare nel linguaggio economico, ma le polemiche non si tagliano, le polemiche si stroncano, no? Si attenuano, si censurano, si cerca di arginarle, ma non significa niente, non esiste niente a tagliare le polemiche, no? Non ha, Quindi è una ignoranza proprio del vocabolario, del significato del verbo tagliare, insomma, che non è pertinente riguardo alle polemiche. Ecco, per colpa la tragedia del colibrì, a Como sono 20 le incriminazioni. Se uno legge così dice, ma qui non ha senso. Invece sono due righe indipendenti, no? Per colpa la tragedia del colibrì, a Como sono 20 le incriminazioni. Che vuol dire che la tragedia del colibrì è dovuta a colpa, che è la differenza rispetto al dolo, ecco, nel linguaggio giuridico, no? Per dolo o per colpa? Per colpa uno ammazza con l'automobile un pedone senza volerlo, ecco. Per dolo, l'omicidio doloso è l'omicidio voluto, cosciente, insomma. Ma messo così, uno deve pensarci un momento, dice, per colpa, ma come? Per colpa di chi? Per colpa qui il titolo non è completo, mentre invece è completo però in quel senso. Ecco, qui l'assonanza molto letteraria. La ricerca dell'anno perduto. Uno pensa all'arca perduta ed è il film, ma c'è anche Proust, la recherche, no? Alla ricerca del tempo perduto, che è un'assonanza proprio tipica, insomma, di queste. Qui abbiamo, ecco, un caso di contagio. Como, in comune è esplosa la crisi. Ora, io vivo a Como e non mi interesso molto dei fatti di Como, però so che questa crisi era una delle crisi annunciate, ossia sono mesi che tutte le settimane dovrebbe così verificarsi la crisi. E questo che mi dice è esplosa, come se si fosse trattato di un colpo, no, che è accaduto senza che nessuno se l'aspettasse. Questo è il contagio dei titoli, direi, allarmistici, che venivano utilizzati fino a qualche tempo fa, soprattutto da Repubblica. Ed io ho un campione che vorrei farvi vedere subito. Vediamo se... Ecco, che non è recentissimo, ma che è molto indicativo. Questa sono pagine di Repubblica del 24 giugno dell'87, quindi dell'anno scorso, no? Allora, incomincia in prima pagina, il PC è alla resa dei conti, i Cobas paralizzano l'Italia, scoppia la rivolta nel PSDI, fuoco di sbarramento sul bicolore, dalle roccheforte rosse sale la protesta, e vabbè, Roma però si ribella, poi si infuoca la battaglia delle opzioni. 20 di guerra alla RAI, il voto ha fatto tremare dopo Spadolini, insomma, in quattro pagine è successo l'apocalisse. Ora era l'abitudine, no, di Repubblica, di fare sempre titoli di questo tipo. In Repubblica si diceva, alla Repubblica, non c'era mai niente che accadesse normalmente, ma tutto scoppiava. Era tutto, non so, due si dicevano così, parlavano un pochino agitatamente, cioè, scoppia la rissa. In Parlamento ogni volta era l'aria di crisi, delle battaglie, ed erano dei dibattiti più che normali. Poi Scalfari ha capito che non poteva esagerare, perché a un certo momento, quando fosse accaduto veramente una resa dei conti o una rivolta, che cosa avrebbero adoperato? Se ogni cosa è rivolta o resa dei conti. E allora ha incominciato a smorzare, e adesso siamo, insomma, con titoli molto, molto tollerabili. Ecco. Ecco un esempio di una struttura globale di titolo alla Repubblica, no? Che è quello dell'altro giorno. Ecco, voi vedete, ecco, c'è l'occhiello, la riga di titolo a slogan, il PC giù, Craxi su. La seconda riga in corpo minore in corsivo, una terza riga in tondo, ecco, ma con un corpo inferiore, un sommario qui, ecco, l'articolo di fondo con un titolo di merito, i titoli degli articoli di fondo sono sempre così un po' strani, no? una volta si usava il titolo con una parola sola, solidarietà, coscienza, dignità, perché dentro poi si poteva scrivere quel che si voleva e un po' di dignità o di solidarietà o di coscienza c'era sempre. Ecco, qui Baudo Berlusconi, come poteva essere il titolo? Lasciamoci così senza rancore, che era una vecchia canzone. Però sotto mea culpa, avanti tutta. Però il Baudo ha l'onestà di dire spero ci sia l'affetto di sempre, quello che mi segue da 27 anni. No, dice, parafrasando il mio amico Argole, dico avanti tutta. No? Poi la conclusione, questo non riguarda il titolo mai, è da parte vostra, rivolgendosi ai lettori, spero ci sia l'affetto di sempre, quello che mi segue da 27 anni, perché oggi, come 27 anni fa, io mi considero sempre e soltanto il vostro Pippo Baudo. Ha dimenticato i miliardi però che ha preso in queste vicende. Quindi queste sono storie, queste sono discorsi da incantare, no? Così una volta si diceva le serve, poverine, le serve sono più dignitose di tante altre signore. Ecco, il garofano fiorisce in tutta la regione e qui va bene, noi avevamo detto la settimana scorsa, no, per dire piazza degli affari, per dire la borsa, il garofano è il PSI, insomma, era inevitabile che avendo come simbolo un garofano, questo garofano fiorisse in tutta la regione, per forza. Ecco, le pensioni, i ticket nel mirino del tesoro, quante volte trovate nel mirino, no? Nel mirino del ministro delle finanze, nel mirino dei brigatisti rossi, nel mirino dei professori, nel mirino dei ministri, ecco, è un luogo comune che si usa anche troppo spesso. Eccolo qui, linea dura delle ferrovie dello Stato, editori linea dura sullo stesso numero, quindi due servizi di carattere sindacale con lo stesso titolo. Qui, adesso poi abbiamo quasi finito. Ecco, questo è l'esempio di un titolo sbagliato. Gli astronomi USA scoprono galassia con 2000 stelle. Poi va a leggere e dice, la galassia è stata osservata e fotografata da due astronomi israeliani che ne hanno rivelato anche l'eccezionale. Ecco, sì, questi due astronomi americani erano due astronomi israeliani e il servizio viene da Israele. È una nuova galassia che è stata identificata nell'osservatorio israeliano nel deserto del Negev. Ecco, quindi voi direte, ma è una svista. Non sono ammesse le sviste. Ecco, non si può. Qui, ecco. Ed è qui ci sono modi di dire che prima pagina del Corriere del gennaio di quest'anno, un sottotitolo all'articolo più importante, al servizio più importante, è proprio come al Teatro dei Pupi. Il Teatro dei Pupi è quello siciliano, no? Ecco, quindi è un richiamo così di carattere folcloristico. Qui sotto dice De Mita, le riforme entro l'anno. Poi, come sottotitolo, come catenaccio, come dare un nuovo look alla vecchia signora, V maiuscolo, S maiuscolo, lo sapete tutti che la vecchia signora è la Juventus. No? Ecco, e qui invece la vecchia signora è l'Italia. E quindi, per dire, come rinnovare le istituzioni dando un nuovo aspetto a questo nostro vecchio paese, mutuato, come dicono alcuni, ha preso il linguaggio sportivo la vecchia signora. Ecco, salta il tetto alla spesa, questo è il tetto che si usa per tutto, no? Per dire il limite oltre il quale non si può andare. Questa è un'altra cosa che richiama un'altra faccenda. Il titolo dice, e Craxi ordina, due punti, virgolette, la nave parta. Era il momento che mandavano le navi là nel Golfo. E la Repubblica ci mette sotto una fotografia di Craxi, senza nessun commento, con questo atteggiamento che dà l'ordine. E questo è un esempio della importanza dell'illustrazione tendenziosa quando si vuole farla, no? Quante volte avete visto, non so, l'uomo politico mentre si tocca il naso in maniera che non vada, non va bene, oppure fotografati mentre bevono o mangiano, ecco, in certi riferimenti. È l'uso dell'illustrazione non in senso cronistico, ma in senso di giudizio, no? Di commento o di satira. E qui è un senso molto polemico, perché proprio questa è la posa di Craxi visto da Forattini, ma è una fotografia, però è vera, no? Ma è obiettiva. E questo è la questione, no? È vera, ma forse non è obiettiva. Ecco. E quindi, questo io confesso che quando l'ho letto ho detto, oddio, ma che cos'è? E nel bosco la Verla dice clic. Leggendo così, averla, è voce del verbo avere, no? Averla questa cosa nel bosco può significare, e invece averla o averla che sia è un uccello, è una, dunque bisogna leggere tutto per capire, perché se no, ecco, allora riguarda la fotografia, le fotografie ecologiche, quelle che si fanno, no? Allora il click fatta ad una averla, a questo uccello, salva, no? Invece di ammazzarlo basta fotografarlo e così si salva la specie, insomma è tutto un ragionamento di questo genere, però un titolo così io vi sfido a capirlo, no? È così, è folle, proprio questa assonanza, più che assonanza, insomma. Quattro grossi nomi nel mirino delle BR, c'era anche il segretario della Farnesina, questo è un esempio, non è scorretto sintatticamente, ma di linguaggio confidenziale, c'era, no? Messo così, è proprio il linguaggio parlato che non si dovrebbe usare. Questo è un titolo assolutamente sbagliato. Con la sua pistola uccisero un giovane, poi lo strangolarono perché la rivoleva. Questa è una cosa, sembra, dico, ma com'è? Allora, questi uccisero un giovane con la pistola del giovane, no? Con la sua pistola, con quella là. Perché in italiano non c'è la distinzione che c'è in latino tra suus e eius, no? Se fosse pistola sua, è il giovane, insomma, no? È della persona di cui si parla. Eius sarebbe di un altro che non, e non di questo. Ma comunque, leggendolo così, uno pensa, quello aveva una pistola, gliel'hanno portata via, poi l'hanno ammazzato con la sua pistola. Dice, ma poi lo strangolarono perché la rivolerono. Ma se l'avevano già ammazzato, come faceva quello a rivolerla? E perché se era già ucciso l'hanno strangolato? Allora, leggendo poi si capisce, e questo è l'errore dell'intitolazione, si capisce che il fatto è venuto in questo modo. Un gruppo di giovani, no? Un tale ha ucciso un altro, quel giovane che è rimasto morto, con la pistola di un amico. La sua, la pistola sua di quell'altro, no? Poi siccome quell'altro rivoleva quest'arma, no? Per evitare che andasse magari a testimoniare, a far vedere, eccetera, l'hanno strangolato anche lui. Quindi si tratta di due morti, non uno solo. Ora, ma come si fa? Questo è il Corriere della Sera. Ecco, è veramente, questo è folle, è proprio così, no? Questo è così, solo tre pillole al giorno per sconfiggere l'infarto. Io sono andato a leggere subito, perché se si tratta di così poco, ecco, andiamo, prendiamo pure queste pillole. Poi invece non sono tre, c'è una serie di medicine e dice che bisogna prendere, insomma, secondo le dosi giuste. E qui voleva il redattore, avevi in mente, come si dice, vado a fare due passi, no? Magari si fa mezzo chilometro, così tre pillole al giorno per dire alcune, insomma, pillole. Ecco, e alla fine c'era questo pezzo di Nello Aiello proprio su queste particolarità, insomma, ecco, che adesso io non ve lo leggo, ma è una considerazione, ecco, su come si fanno i titoli e riprende tutte queste cose che io vi ho già detto. Allora, dopo questo ci sarebbe, rimarrebbe ancora, ma oramai purtroppo non posso fermarmi di più e non so quando ci vedremo di nuovo, tutta la questione della influenza che la proprietà esercita sui giornali e sul lavoro dei giornalisti. E questo è un argomento che richiederebbe una riflessione molto, molto seria, soprattutto adesso che appunto i giornali stanno diventando dei prodotti così industriali. Ma tanto per darvi un'idea di una certa atmosfera, ecco, una sola cosa, vediamo. Sì. Ma forse l'ho lasciata a casa, raccogliendo tutte queste faccende, oppure qui dentro, no? No, c'era un pezzettino molto, molto gustoso di Satiricon di qualche settimana fa, che era rivolto a De Benedetti, il giorno che De Benedetti si era impadronito da Mondadori e quindi indirettamente aveva una mano anche a Repubblica. Allora questi autori di Satiricon dicevano: si ricorda, ingegnere, che d'ora in poi lei è il nostro santo protettore, ci chieda quello che vuole e noi saremo pronti a fare tutto come Maria, così era tutta una presa in giro, ma che però non era molto, molto lontana da un certo modo di pensare e di sentire che si verifica in parecchi quotidiani, in alcuni quotidiani. Io spero che nel giornale dove andrete voi non ci sia questa pesantezza di influenza, ecco, della proprietà. Però direi che non è il caso nemmeno di farsi troppe illusioni, perché queste cose accadono. Bene, e così abbiamo finito i nostri incontri.